Rai Radio 3.
No problem.
Blitzen, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Ancora una volta dal Lancia Caffè sopra la cavea dell'Auditorium, Hollywood Party in diretta dal Festival Internazionale del Film di Roma con un grande Dario Zonta.
È un grandissimo Steve della casa, per l'ultima volta, non Steve della casa, ma in diretta dal Lancia Caffè, perché questo festival
si sta chiudendo.
Come
dottor Zonta, va da sé che la mia condizione ormai persistente da qualche anno, direi molto anno, più che qualche,
di precariato appunto, assoluto,
mi costringe poi ad essere così questuante.
Lo stesso si può dire di Marco Spagnoli?
No,
anche
no,
lui?
Dottor Spagnoli no, assolutamente
è un professionista.
No,
sì. Spagnoli
ma,
non è
io,
dotato
però
di
però vorrei smentire i dati. In realtà è stato il mio documentario a fare la differenza, quasi 250.000 euro
lo stavo per dire io,
ecco, in una proiezione io anzi mi domando come non è stato riconosciuto pubblicamente.
Ma quante persone sono 250.000 euro di caso?
Io credo che erano tipo 300.000, mi sembrava, era tipo il Maracanã ieri la mia.
Allora, il documentario a cui allude Marco Spagnoli è un bellissimo e divertente documentario su Giovanna Cau, già significativo dal titolo, Diversamente Giovane, che è un titolo azzeccatissimo per raccontare la vita e le opere di questo avvocato del cinema che ha seguito tutto il cinema italiano del dopoguerra, a cui viene dedicato questo documentario. Adesso noi possiamo fare due cose, io direi.
Vediamo.
Uno, diamo i nostri riferimenti per spedirci sms, ci pensa lei?
Ma certo, ma sta scherzando, 335-5634-296 per quanto riguarda gli sms.
E basta, perché non abbiamo il quiz. Però
no,
c'è il podcast,
c'è
sul nostro sito www.hollywoodparty.rai.it. Questa trasmissione per esempio è imperdibile, ma se qualcuno la perde,
no, pensi Mules, per chi volesse rifarsi tutto il festival,
sì,
ex post,
risentire tutte le cose
ogni giorno, deve essere una cosa
il
allucinante
podcast.
Bellissimo, è forse
bellissimo
da fare.
Ma chi ha inventato il podcast?
Il podcast l'ha inventato un genio, ma noi oltre al podcast noi qui possiamo garantire anche le finte dirette. Per esempio, ascoltate
il fascino discreto della differita.
È successo sul tappeto rosso Orsolo, ma raccontato qui a Hollywood Party sembra in diretta.
La cavea dell'Auditorium,
eccola,
sembra un...
Buonasera.
Ah, buonasera, Mula.
Sì.
Mi sono intruffolato.
Allora, però è pericoloso qua.
Ho visto, infatti non mi volevano far passare, ho fatto il suo nome e si sono aperte tutte le porte.
Aperte tutte le porte, ma siamo in rischio di vita, perché qui ci sono i fuochi artificiali che scoppieranno.
E lei sta anche fumando.
E io sto anche fumando.
Cioè, questo non è bello.
È vero, non diciamo queste cose. Però il tappeto rosso della premiazione in questo momento si sta popolando. È arrivato Richard Gere, vestito di nero, in smoking, pettinato all'indietro con i capelli grigi, e naturalmente intorno a lui si sta creando un entusiasmo di folla. Ci sono anche bandiere tibetane che lo accolgono, e il Tibet, come sappiamo, la sua grande battaglia.
Il problema è che le hanno adesso le stanno sbandierando, prima erano raccolte.
Sono passati
alla cravatta
a tanti attori insieme a lui. È passata Carolina Crescentini,
Giulio Scarpati.
La Carolina Crescentini è vestita con un top bianco e una gonna lunga nera. Scarpati invece era vestito di grigio. Sono passate le due gemelle di Gianni e le Donne,
come
vestite
no,
di grigio,
è vero,
ma diverse per differenziare.
Lei non sa il nome, proprio.
No, sinceramente non lo so.
Neanch'io.
Poi è passato Corsato, Flavio Corsato.
Sì, credo che sia Rodolfo Corsato.
Rodolfo Corsato, infatti, Rodolfo Corsato, attore di fiction, anche un po' di cinema, apparso nei film di Carlo Verdone.
E poi c'era Carolina Crescentini, adesso sta arrivando. No, non è Ettore Scola, bensì credo sia un produttore cinematografico che lei forse conosce meglio di me.
Sinceramente adesso, non so chi sia in questo
ecco,
momento.
Allora bene.
Però questo entusiasmo, queste grida sono per il photocall di Richard Gere, che insieme a sua moglie, che porta un abito nero lungo molto scollato. Richard Gere sembra indifferente alle bandiere del Tibet che stanno sventolando in suo onore. Vediamo se andrà a salutare i suoi supporters o invece non lo farà. Sta andando.
Eccolo che si avvicina, stringe delle mani.
Crescono anche gli applausi, come sentite.
Eccolo qui.
Ci sono, beh, insomma, la cave è abbastanza piena, ma non dove siamo noi, dove ci sono appunto i fuochi artificiali che stanno per esplodere. Quindi, Mulla, siamo a rischio, sì. Siamo inviati di guerra in questo momento.
In questo momento io sì, mi sento. Ecco, stanno facendo un fotocall alla moglie di Richard Gere, che non sì. È un'attrice.
Non è un'attrice,
è soltanto la moglie di Richard Gere.
È una gran bella donna,
sì,
diciamo.
Quello, senz'altro. E lui continua a stringere mani, gli hanno lanciato una
bandiera del,
una
Tibet,
bandiera del Tibet, è vero.
Però non gli hanno scompigliato la capigliatura, vuol dire che la lacca funziona ancora.
Ma non dica cose
no.
Così, no, ma sì, è un po' sospetto,
è un
la
po'
capigliatura
sospetto.
È un po' sospetta.
La capigliatura sembra quella dei parrucchieri fine anni 60, inizio anni 70, per quelli che andavano nelle balere.
Ha notato che gli ospiti sbagliano tutti strada, dottor Della
sì.
Casa, vanno tutti per
verso
andare
la
verso
Santa
la Santa
Cecilia,
invece la serata finale è nella sala Sinopoli, se non sbaglio.
Dovrebbe già essere incominciata, siamo un pochettino in ritardo, sono le 18.30, questa è una falsa diretta, vedo Franceschi Naudi che sta arrivando in questo momento.
Che è altissima proprio.
È altissima, ha i capelli rossi, ha un abito da collegiale, possiamo dire, no?
Sì.
Nero col colletto bianco.
Sì. Sembra uscita da un set.
Sembra un grembiule scolastico.
Ha i capelli rossi. Red carpet,
sì,
praticamente
si confondono.
Sì. Se
sì.
Ci fosse un chroma key, probabilmente andrebbe in giro senza testa.
Così ha anche dei tacchi altissimi. Lei è alta di suo, ma i tacchi sono veramente altissimi. Sembra a suo agio. È stata un membro della giuria qui al Festival Internazionale del Film. E tra poco noi sapremo quali sono i premiati. Dico bene.
Gli stanno ponendo delle domande, probabilmente vogliono avere delle anticipazioni.
Lei
che
però
lei
dà anche delle risposte.
Proprio.
No, lei è molto abbottonata. Anche l'abito è
anche
molto
lei abbottonata. Sta andando verso la Santa Cecilia. Adesso le diranno: no, guarda che è dall'altra parte.
Vedi, adesso lo stanno.
Infatti,
ecco. Errore è stato evitato.
Ecco,
e lei adesso fa il fotocall, lo fa un po' distrattamente, però in posa da modella, diciamocelo.
Beh, il fisico c'è da modella.
Beh, ma lei è molto bella, Franceschi Naudi. Ricordiamolo, ha interpretato quest'anno Noi Credevamo, il film di Mario Martone, che è stato un successo insperato, insomma, che ha rischiato anche di andare agli Oscar, poi invece hanno preferito il film di Crialese. Vabbè, direi che il tappeto rosso
in
è
questo momento latita.
Quasi finito, non vedo
sì.
Arrivare
forse sta arrivando
cose.
Qualcuno, vedo un'ombra sulla mia destra,
un'ombra si avvicina.
Ah, c'era anche Pierfrancesco Favino prima.
Picchio Favino, è vero.
Come no, anche lui vestito di scuro.
È stato applauditissimo, ha firmato anche lui molti autografi, stanno arrivando altre persone, ma noi possiamo chiudere questa finta diretta.
Ma perché no?
Anche perché sono quasi le 7:15, tra un po' comincia la trasmissione quella vera.
Sì.
Noi saremo lì, vero?
Ma il fascino di La Differita finisce qui,
finisce
e che cosa dirle altro?
Adieu!
Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. They've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the queen of spades and talk with my chambermaid. She knows that I'm not afraid to look at her.
Bob Dylan canta I Want You, una bellissima canzone che è stata anche coverizzata in italiano dai Nomadi, Ti Voglio si chiamava. Naturalmente siamo vicini, come ci scrivono qui al 335-5634-296, alle persone di Genova e della Liguria che stanno soffrendo proprio in queste ore una terribile disgrazia. È possibile che questa disgrazia sia dovuta anche all'uso maldestro del territorio che viene spesso fatto in Italia, perché se no non si spiega tutte queste cose che succedono ogni qualvolta che piove. Non sono le variazioni climatiche, sono il cattivo utilizzo del territorio sicuramente. Marco Spagnoli, diversamente giovane, intanto salutiamo anche Marco Turco, che è il nostro amico che ci ha raggiunto qua.
Benvenuto. Ciao Marco.
Ciao.
Con lui parleremo subito dopo. Invece con Marco Spagnoli parliamo di diversamente giovane, un documentario che racconta la vita e le opere appunto di una persona che non è notissima al grande pubblico, perché Giovanna Cau non è un personaggio pubblico, anche se è stata consigliere comunale a Roma, anche se si è impegnata in molte cose oltre al cinema, però è l'avvocato sicuramente più famoso di tutto il cinema italiano del dopoguerra, seguito come avvocato attori, registi, sceneggiatori, e come dimostra il tuo documentario è stata il perno attraverso il quale si sono potuti fare proprio fisicamente dei film, si sono create delle carriere, si sono avuti dei successi.
Si è creato soprattutto un ambiente. La cosa interessante, a me quello che affascinava di questo studio, di questo mondo, era immaginare quello che lei raccontava, che questo gruppo di sconosciuti, Fellini, Mastroianni, Loren, quando non avevano nulla da fare, sconosciuti tra virgolette ovviamente, andavano in questo studio e facevano anche degli scherzi telefonici, oppure non so, c'era Mastroianni che rispondeva al telefono, così, ecco, questo mi diverte molto. Mi divertiva molto anche il fatto che lei ha evitato sempre di parlare, non ha mai o quasi rilasciato interviste, c'è pochissimo materiale su di lei, lei stessa è in possesso di pochissime foto, ne ha una quindicina. Non esiste materiale d'epoca su di lei, se non veramente dei fotogrammi così. Quindi mi divertiva molto, è stato un lungo corteggiamento, nel senso, per convincerla a fare questo documentario. L'avvocato Cavo, lo ricordo, ha 88 anni, ma continua a lavorare tutti i giorni puntualmente.
A lavorare, a fumare, a bere whisky.
Sì,
cioè,
sì, no,
è il contrario di una vita salutista.
No, ti devo contraddire, ha smesso di bere whisky perché le faceva male, beve vodka da 4 anni.
Che è un po' meglio.
Sì, in quantità che però vorrei dire questo, diversamente giovane, c'è un gruppo di ottantenni in questo documentario, sì. L'avvocatessa Cau, Gian Sorel, Ettore Scola, Carlo Lizzani, che stanno tutti in una forma fisica.
Montaldo,
che io non avevo a 18 anni. Insomma, io quando vedo Gian Sorel, veramente c'è solo da buttarsi per terra e inchinarsi, non solo al suo talento e al suo fascino, ma anche al fatto che ha una forma fisica fantastica.
Sono stata molto contenta che questo spazio intorno a Casa del Cinema fosse stato intitolato a Marcello Mastroianni, non per il mio particolare amicizia, affetto, per quello che lui è andato allo studio, perché gli ha dato molta gloria, però Marcello ha rappresentato nel cinema italiano una certa etica fortissima, e che l'ha sempre dimostrato. Sapeva benissimo che un certo film non funzionava, perché lo sapeva, anche se non leggeva le sceneggiature, perché quando il regista grande si affidava e non le leggeva, quando era così qualche volta sul mio invito a leggere, sapeva dove andava a parare. Ma se questo film era fatto da un giovane che aveva bisogno di emergere, Marcello dice: intanto a me non mi tocca nessuno, facciamo anche questo, sapendo bene dove andava a parare. A Marcello andava bene tutto, che Sofia Loren fosse prima di lui, sì, discorso chiarissimo, ma è la moglie del produttore, scusa.
Neanche l'ordine alfabetico.
Ma neanche l'ordine alfabetico, non gliene fregava niente di chi andasse prima di lui. Quindi è giusto che lui, in un certo senso, ha rappresentato nel cinema il meglio che attraverso una carriera luminosa si può avere, con dei principi che sono dimenticati.
Ecco, questa era una clip tratta da Diversamente Giovane di Marco Spagnoli, con cui stiamo parlando, e la voce che avete sentito era quella della CAU, il cui studio legale, uno studio associato, insomma, è insieme ad altri. Lei tra l'altro spiega che questo essersi associata insieme ad altri colleghi le ha permesso nel tempo di poter fare questa professione. E lo studio appunto tra l'altro è dietro Piazza del Popolo, se non erro, uno studio molto bello, sono stato anch'io una volta per altri motivi. E vorrei chiedere a Marco Spagnoli, visto che in effetti la CAU è un po' una sorta di eminenza rosa del cinema italiano, veramente sta dietro a tanti fatti, però ha parlato, come giustamente ricordavi, pochissimo, forse anche per il segreto professionale. Cosa sei riuscito a estorcerle? Quale aneddoto, quale notizia che non ti aspettavi?
Ma guarda, io diciamo che la cosa molto importante è che lei è di una discrezione, di una riservatezza assolute, e questo era l'unica maniera per fare questo documentario, era rispettarla. Però quello che mi interessava era raccontare un mondo. Per me l'aneddoto più incredibile è questo di Mastroianni, cioè lei riceve questo assegno della Fiat per fare una pubblicità di una macchina che tra l'altro non si ricordava neanche quale, un assegno in bianco. E con una nota: se Mastroianni vuole di più di questa cifra, che io non so dirti quale fosse, ma immagino molto alta, va bene, scrivetecelo, perché vi dobbiamo mandare un altro assegno con quella cifra. Mastroianni va a studio, si parlano e lui le dice: guarda Giovanna, lo sai, io la pubblicità non l'ho mai fatta e non la farò mai. E lei, ti tieni conto che prende una percentuale,
certo,
anziché dire no te prego, perché cioè, vuol dire cifre spaventose, dice: certo Marcello, hai ragione. Ecco, questo secondo me fermo restando che se Mastroianni avesse fatto una pubblicità non ci sarebbe stato nulla di male, questo certo. Ovviamente siamo in un'altra epoca oggi, non c'è nulla, non è questo, non vogliamo demonizzare niente e nessuno, però il rispetto che c'era da queste persone e anche la scelta di non fare la pubblicità e di non farla e per di lei di non insistere, questa è la cosa notevole e anche ammirevole dal suo punto di vista.
Senti, ma tu diciamo hai vissuto un cinema pieno di questo tipo di storie, no?
Sì.
E invece ti ritrovi adesso ad operare nel cinema di oggi, nel cinema diciamo
molto fendelle,
che è dal punto di vista diciamo del costume sessuale assolutamente monacale, no?
Monacale, assolutamente monacale. Ma poi prima c'era un po' di divertimento, perché chi lo diceva, chi non lo diceva, si pettegolava. E il sogno ricorrente di Marcello era un letto matrimoniale in cui c'era in mezzo Ponti, da una parte Sofia e dall'altra parte lui.
Ah, Ponti in mezzo però.
Ponti in mezzo. Ma non è che
la
lui...
centralità del produttore.
Ecco, lui no, perché Sofia c'è avuto un periodo della sua vita che pare avesse dichiarato che si era innamorata di Marcello, ma Marcello era impicciato perché c'era Flora da una parte, un'altra dall'altra, ha detto,
e quindi questa cosa non è successa.
No, poi dice: ma pensa quando uno è giovane quanto è stupido. Sai qual era il merito maggiore di Sofia? Che andava a dormire alle 7, perché Sofia la mattina era... l'altro dormiva in macchina, si addormentava mentre lo truccavano.
Non c'avevano lo stesso fuso orario.
Lo stesso fuso orario.